Fratello Giuseppe diceva una cosa molto, molto vera e molto interessante. Diceva che da quando ha conosciuto, quando il Signore lo ha, per sua grazia, incontrato, la disperazione è stata cambiata in gioia. E devo dire che questo è uno dei risultati più evidenti della salvezza. La salvezza non è soltanto, che già sarebbe una cosa di grande importanza, il cambiamento dello stato eterno dell'uomo, cioè l'uomo va all'inferno, viene salvato e va nel cielo. Non è soltanto questo, ma la salvezza è proprio l'entrare in uno stato, in una condizione di felicità e di beatitudine continua, perpetua, che si vede già su questa terra e che poi sarà coronata perfettamente in cielo. La persona, l'uomo che per grazia di Dio piega il suo cuore e lo dà al Signore, entra in questo stato di beatitudine perpetua, entra in una condizione di felicità continua, spirituale, che prima non ha mai vissuto. E io vorrei dirvi a voi, fratelli e sorelle, anche a voi, amici, che questa vita non è triste perché deve essere triste, perché Dio l'ha creata triste. Questa vita è triste a causa del peccato, a causa della disubbidienza nostra, a causa di un sistema che si chiama mondo corrotto nel peccato, non perché Dio ha progettato che le cose dovessero andare così. La salvezza riporta l'uomo all'interno di uno stato di felicità che viene direttamente da Dio stesso. E questo stato di felicità, stiamo dicendo, è qualcosa di continuo, di perpetuo. Diffidate dalle imitazioni. Diffidate da ciò che vi dà un po' di felicità, da ciò che vi dà un po' di soddisfazione. Quello che crea Dio, è stato detto anche questo, è qualcosa di eterno. E quindi anche la sua felicità, anche la gioia che viene vissuta all'interno della salvezza, è qualcosa di continuo. E questa mattina vedremo proprio una descrizione che la parola di Dio fa di questo stato perpetuo di beatitudine che soltanto un certo tipo di credente vive nel Signore. Salmo 112. Salmo 112. Immaginate, Dio si è preoccupato non soltanto di cambiare lo stato eterno dell'uomo, ma si è preoccupato anche di renderlo felice, di renderlo beato, come leggeremo in questo Salmo. Questo è qualcosa che dovrebbe sprigionare nel nostro cuore l'adorazione più profonda, perché Dio si è preoccupato di noi già su questa terra. Allora dice lo Spirito del Signore: alleluia, beato l'uomo che teme l'Eterno, che si diletta grandemente nei suoi comandamenti. Forte sulla terra sarà la sua progenie, la generazione degli uomini retti sarà benedetta. Abbondanza e ricchezze sono nella sua casa, e la sua giustizia dimora in eterno. La luce si leva nelle tenebre per quelli che sono retti, per chi è misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo che ha compassione e presta, egli guadagnerà la sua causa in giudizio, poiché non sarà mai smosso. La memoria dei giusti sarà perpetua, egli non temerà alcun sinistro rumore, il suo cuore è fermo, fidente nell'Eterno, il suo cuore è saldo, esente da timori, e alla fine vedrà sui suoi nemici quello che desidera. Egli ha sparso, ha dato ai bisognosi, la sua giustizia dimora in perpetuo, la sua potenza si innalzerà gloriosa, l'empio lo vedrà e ne avrà dispetto, digrignerà i denti e si struggerà, il desiderio degli empi perirà. Questo salmo è proprio la descrizione di questo stato perpetuo di beatitudine che soltanto un tipo di credente, che poi il credente che viene contemplato nella scrittura, riesce a vivere. È un salmo che nell'originale testo ebraico è un salmo acrostico, cioè ogni inizio di verso, di riga di testo, comincia con la lettera dell'alfabeto ebraico in ordine appunto alfabetico. Quindi sono 21 righe di testo e sono quindi, riprendono le lettere dell'alfabeto ebraico. Dovrebbe essere letto insieme a Salmo 111 perché sono collegati insieme, ma adesso non abbiamo tempo. L'inizio di questo Salmo si apre proprio con un profondo invito alla lode. Alleluia significa proprio lodate il Signore. La profonda rivelazione di quello che Dio ha fatto o di quello che Dio fa nella vita del credente, la profonda rivelazione di questo stato di eterna, perpetua beatitudine produce nel cuore del credente, produce nel cuore del salmista una lode profonda, così profonda che il salmista non può fare altro che invitare anche gli altri a lodare il Signore. La lode di questa mattina, se non nasce da un cuore che ha ricevuto per tutta la settimana e soprattutto questa mattina la rivelazione di quello che ha fatto Dio, sono parole sterili, parole vuote, anche ben architettate, anche sentimentalmente belle, ma che però non sono parole che derivano dal prodotto dello Spirito Santo. Il salmista prorompe in questo invito alla lode perché sta considerando che cosa, come Dio ha reso felice, beata la sua vita e la vita della persona che adesso sta per descrivere. Nel versetto 1 noi vediamo come il Signore pone due condizioni che sono il fondamento per poter davvero vivere questo stato di perpetua beatitudine. Beato, abbiamo letto, significa proprio nella scrittura, è una condizione di indubbia e oggettiva felicità, simile a quella di Dio. Nel testo greco, nella versione dei 70, il termine makarios, che significa appunto beato, indica proprio questo, cioè una realtà, uno stato, una condizione indubbia, cioè che nessuno può mettere in discussione, è oggettiva, cioè che possono vedere tutti, di felicità, simile, udite udite, a quella di Dio. Chi è allora costui che può permettersi di vivere uno stato di beatitudine simile, uguale a quella di Dio? Il Signore dà due condizioni barra caratteristiche. Noi cominceremo dalla seconda. Dice lo Spirito, beato colui che si diletta grandemente nei suoi comandamenti. Questo è il primo mattone. Dilettarsi grandemente nei comandamenti del Signore. Dilettarsi significa provare piacere nel fare qualcosa. Allora io vi domando, quando qualcosa o quando qualcuno diventa il nostro diletto, che cosa succede? Succede che quel qualcuno o quel qualcosa diventa l'oggetto dei nostri pensieri, continuamente, giusto? Io credo che Michele e Sabrina, poiché sono fidanzati e quindi sono innamorati l'uno dell'altro, ognuno trova nell'altro il proprio diletto e quindi la mente va sempre al mio fidanzato o alla mia fidanzata, giusto? Dovrebbe essere così. Ebbene, il diletto del credente che è beato nel Signore è la scrittura. Quando qualcosa diventa il mio diletto, quando qualcuno è il mio diletto, quel qualcuno, quel qualcosa è sempre sulla mia bocca. E il salmista dice, nel Salmo 119, versetto 13, lo leggo io, dice, con le mie labbra ho enumerato tutti i tuoi decreti. Il salmista li contava tutti i giorni, macinava la scrittura e contava, talmente era il piacere verso la parola del Signore. Quando qualcosa diventa il nostro diletto, o nel quale noi prendiamo il nostro diletto, ce lo portiamo sempre dentro. Dovunque noi siamo, in qualsiasi circostanza noi siamo, fateci caso, se il mio diletto è il Napoli, è la partita del Napoli, io dovunque sto lavorando, sto facendo altre cose, sono in bagno, sono a casa, io penso sempre alla partita del Napoli e faccio questo esempio per capirci. Il salmista dice, sempre nel Salmo 119, versetto 98, i tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici perché sono sempre con me, io me li porto dietro sempre perché li amo. Quando qualcosa diventa il nostro diletto, quando qualcuno diventa il nostro diletto, ciò che ci diletta, diletta non soltanto la nostra mente, ma diletta il nostro cuore. È un piacere profondo che soddisfa il nostro essere. Il salmista dice, sempre nel Salmo 119, versetto 111, i tuoi precetti sono la mia eredità per sempre, essi sono la gioia del mio cuore, non della mia mente. La parola non ci è data per filosofeggiare o per fare giochetti con la nostra mente. La parola serve, ci serve, ci è stata data affinché noi ci potessimo innamorare di essa. Allora questo ci fa comprendere che il diletto, e appunto il diletto per la scrittura, non è qualcosa di passeggero, non è un piacere passeggero, ma è un interesse continuo, costante nella parola del Signore. E quindi dilettarsi grandemente nei comandamenti di Dio, in pratica poi cosa significa? Che cosa porta poi praticamente? Porta ad ubbidire ai comandamenti del Signore. Il salmista dice, sempre Salmo 119, versetto 35, fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti, e sta dicendo io voglio ubbidire alla tua parola, perché in essa trovo il mio diletto. Se l'ubbidienza non è motivata e non è spinta dal diletto, dal piacere, dal grande piacere nel fare la volontà di Dio, diventa un legalismo freddo e senza frutto. Questo non vuol dire però, fratelli, che il credente deve trovare delle giustificazioni per ubbidire alla parola. Perché qualcuno può pensare, vabbè, io non sento nessun piacere, quindi non ubbidisco alla parola. No, il credente deve ubbidire alla parola, non ha giustificazioni per non ubbidire alla parola. Ma Dio vorrebbe portarci ad un grado di ubbidienza elevato. Dio vorrebbe non soltanto che noi mettiamo in pratica la parola in modo freddo e legalistico, perché lo dobbiamo fare, perché si fa così. Ma Dio vorrebbe che noi trovassimo tutto il nostro piacere, tutta la nostra gioia, tutto il nostro godimento nell'ubbidire ai comandamenti del Signore. E non dire al Signore, Signore, che fatica leggere la tua parola. Questo è il primo mattone per essere benedetti, per essere beati, come dice la scrittura. Godere dell'ubbidienza del Signore, dei comandamenti del Signore. È soltanto un'ubbidienza basata su un diletto, su un grande diletto, un grande piacere della parola, sarà un'ubbidienza costante. Perché quello che mi fa piacere, io lo seguo senza nessun problema, senza nessuna interruzione. Quello che invece mi pesa, quello che invece per me è qualcosa di soverchiante, oppressivo, allora c'è difficoltà. E allora quindi, fratelli, domandiamoci, perché tanti ripensamenti di fronte alla scrittura? Perché tanti freddi calcoli? Mi conviene? Non mi conviene? Perché la nostra vita, si diceva ieri con un fratello, mentre si stava correndo, anche noi corriamo, le corse sono momenti importanti, si diceva con questo fratello, perché la nostra vita è altalenante? È così altalenante, una volta siamo in cielo, una volta sprofondiamo nell'abisso, perché non abbiamo un cuore che è sinceramente innamorato, che prova piacere nella scrittura. E allora la nostra obbedienza sarà a singhiozzo, e quindi la nostra beatitudine sarà una beatitudine a singhiozzo. In Geremia, capitolo 48, versetto 10, un versetto che conosciamo, dice il Signore, maledetto, non beato, maledetto colui che fa l'opera dell'Eterno fiaccamente. E se voi leggete nel libro del profeta Malachia, al capitolo 1, al versetto 13, il Signore se la prende con i sacerdoti, che non è che non facevano niente, i sacerdoti offrivano alle mense, sacrificavano alle mense, ma lo facevano con fatica, e l'Eterno dice, voi disprezzate la mia mensa, disprezzate quando servite e dite, ah, che fatica, è una fatica servire il Signore, voi state disprezzando la mia mensa. Come potresti essere benedetto, anzi, beato? Seconda condizione, abbiamo letto che si diletta grandemente nei suoi comandamenti, ma anche, un altro mattone che dice il Signore, beato l'uomo che teme l'Eterno. Il timore di Dio è la risposta della vera fede alla conoscenza dei caratteri della persona del Signore. Mi spiego meglio. Quando noi conosciamo il Signore e quando noi diciamo di mettere fede nei caratteri del Signore, la risposta di questa fede sarà il timore del Signore. Il Salmo 5, versetto 7, lo leggo sempre io, dice il salmista, ma io, per la grandezza della tua benignità, un primo carattere, entrerò nella tua casa e volto al tempio della tua santità, secondo carattere, adorerò nel tuo timore. Il salmista perché aveva timore del Signore? Perché conosceva la grandezza della sua benignità e la sua santità. La risposta alla fede a questi caratteri è il timore. Salmo 90, versetto 11, Mosè dice: chi conosce la forza della tua ira, un altro carattere, e il tuo cruccio, secondo carattere, secondo il timore che ti è dovuto? Come faccio io a dimostrare che conosco il Signore? Proprio perché ho timore del Signore. Proprio perché ho timore dei suoi caratteri. E timore significa proprio rispetto. Il timore nasce da una fede sincera nel Signore. E un cuore che ha timore del Signore, che teme il Signore, è un cuore profondamente innamorato del Signore. L'amore produce il timore. L'amore non produce, questo lo dico anche ai nostri giovani, l'amore non produce soltanto attrazione, è anche quella, ma l'amore produce il timore, cioè il rispetto per quella persona. Io temo di offendere quella persona che amo con tutto il mio cuore. E così è per Dio. Allora questo mi fa comprendere che la persona, il credente che teme il Signore, non ha semplicemente una piccola attenzione alla sua parola. Non ha semplicemente un piccolo piacere di leggere, di frequentare le riunioni, di testimoniare di lui, eccetera, eccetera. Lui è innamorato di Dio e teme il suo nome e teme la sua parola. E dove si trova, in qualunque posto si trova, lui teme di offenderlo, teme di andare contro di lui e rispetta i suoi comandamenti. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 23, versetto 26, dice il Signore: figliol mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere diletto nelle mie vie. Avere timore del Signore è proprio il fulcro per avere il diletto nelle vie del Signore. E se il tuo cuore non è del Signore, credente e non credente, se il tuo cuore non è stato dato al Signore, se il tuo cuore non è prigioniero del Signore, se il tuo cuore non è nelle mani del Signore, noi saremo delle persone che conoscono qualcosa di Dio, ma che non hanno timore di Dio. Questi sono due mattoni che permettono al credente, vero, di poter entrare in questo stato di beatitudine. Chi teme Dio e quindi ha un grande desiderio, un grande piacere nel rispettare la sua parola, entra in questo stato, in questa condizione di beatitudine perpetua. E lo Spirito descrive le benedizioni che compongono questo stato nei primi due versetti, nel versetto 2 e nel versetto 3. In questi versetti il Signore ci parla di benedizioni che pioveranno su questa persona riguardante la famiglia e riguardante la casa. Abbiamo letto: forte sulla terra, sto leggendo il versetto 2, sarà la sua progenie, la generazione degli uomini retti sarà benedetta. La famiglia di quest'uomo, di questa donna, i figli di questo uomo e di questa donna saranno, c'è scritto, potenti sulla terra. Saranno benedetti sulla terra, la sua progenie. Una versione dice potente, la mia dice forte. Di che potenza si sta parlando? Che potenza spirituale sta dicendo qui la scrittura? Che forza spirituale? Non mi può venire in mente, quando meditavo questo passo, il passo, diciamo, parallelo, dove si parla della famiglia, dell'uomo che teme l'Eterno, che cammina nelle sue vie, del Salmo 128, versetto 3, parlando appunto di questo uomo che teme il Signore e che mette in pratica la sua parola. Al versetto 3, in quest'altro Salmo, lo Spirito dice che i suoi figli saranno come piante d'ulivo intorno alla tavola. Ora, voi sapete, meglio di me, che l'ulivo è proprio una pianta proprio sempreverde, rinomata per la sua potenza, il fatto che dura molto. Infatti, in condizioni ottimali, queste piante possono vivere anche 1000 anni. Ci sono, in Puglia, la Puglia è una regione veramente... infatti, che ci ha donato non soltanto personaggi illustri come il fratello Gino, ma a parte gli scherzi... Questi ulivi che sono millenari, ce n'è uno, pensate, che ha una circonferenza del tronco di 9 metri, sono delle piante che durano tanto tempo, sono appunto millenari. Ebbene, avere dei figli come le piante di ulivo intorno alla tavola, che è il luogo della comunione, che è il luogo della condivisione, la tavola, e dovrebbe essere vissuto in questo modo, significa proprio avere dei figli potentemente radicati, come delle piante di ulivo, negli insegnamenti, nei valori che quella famiglia vive o nel Signore o purtroppo nella carnalità. Se tu darai ai tuoi figli, se io darò ai miei figli, nella comunione, nella condivisione degli insegnamenti scritturali che derivano da un cuore che teme il Signore e che ama mettere in pratica la scrittura, io ho la promessa di Dio che i miei figli saranno come piante di olivo, potenti, fortemente radicati in questi insegnamenti. E anche le pubblicità di questo mondo, anche i messaggi di questo mondo faranno forza a sradicare questi valori. C'è la promessa di Dio. C'è la promessa di Dio. La conversione è personale, ma molto sta nel come viviamo, in cosa diamo, cosa facciamo mangiare ai nostri figli. Saranno come piante di olivo, forte, benedetti, radicati in questi insegnamenti. Poi si parla della... E a questo punto, scusate, volevo raccontare un'esperienza che ho letto sul libro, proprio per vedere come la parola è vera. Si racconta di una famiglia di credenti che avevano avuto un bambino, un figlio, che aveva avuto una lesione cerebrale, e questo bambino a 3 anni non riusciva ancora a parlare correttamente, non aveva ancora detto nessuna parola, e quindi per questo ritardo si era capito che forse aveva avuto un problema. Ebbene, un giorno il padre di questo bambino doveva riprenderlo, perché questo bambino si era comportato in modo non corretto, però viveva in sé un dilemma: non sapeva se le sue parole, se le sue riprensioni potevano effettivamente entrare nella mente, purtroppo con questo problema di questo bambino, e quindi non riusciva a vedere l'utilità della sua riprensione. Sta di fatto che questo bambino lo guarda e per la prima volta parla e dice a suo padre: papà, prega. Questo bambino ha sempre visto il padre e la madre pregare in famiglia, e quella visione, quell'insegnamento, quel modo di fare di quella famiglia sono stati così potentemente radicati in lui che neanche una lesione cerebrale, che neanche un difetto purtroppo del nostro corpo corrotto nel peccato aveva permesso a questo bambino di non capire e di non vedere che suo padre era in difficoltà, e addirittura di incoraggiarlo a dirgli: papà, come fatto anche nel passato, prega, prega anche adesso. Questa è la potenza della parola di Dio. Versetto 3. Abbondanza e ricchezza sono nella sua casa. Qui si parla anche della casa del credente che teme il Signore e che gioisce nel mettere in pratica la sua parola. In questa casa, dice il Signore, ci sarà abbondanza. E io conosco, fratelli, lo posso dire alla gloria del Signore, conosco delle case di credenti, non necessariamente ricche, non necessariamente facoltose, dove in 5 secondi, in 5 minuti, si aprono le porte e ci si mette sulla tavola un'abbondanza di cose che soltanto chi veramente conosce il Signore dice: sia gloria al Signore. Abbondanza si trova nella casa di quest'uomo. E addirittura dice ricchezze. Questo è un termine molto interessante, perché nella versione 70 il termine che traduce ricchezze viene usato molto spesso, nella versione greca dell'Antico Testamento, viene usato molto spesso sia nel Nuovo Testamento che nel Vecchio Testamento per tradurre il termine gloria. Quindi nella casa di un credente di questa portata che cosa si vedranno? Le ricchezze imperscrutabili della gloria di Dio. Le ricchezze, le profondità, le benedizioni che derivano dalla gloria del Signore. Dio metterà la sua mano sulla casa di quest'uomo, sulla casa di questa donna, e farà vedere a tutte le persone che entreranno le ricchezze della sua gloria. E questo accadrà non soltanto perché Dio vorrà benedire quest'uomo o questa donna, ma anche perché, come dice la parte finale del versetto 3, la sua giustizia dimora in eterno. Che significa questo? Significa che poiché costui, o questa donna, temerà il Signore e avrà un grande desiderio di mettere in pratica la parola del Signore, la sua casa e quindi la sua famiglia affronteranno tutte le controversie, affronteranno tutte le problematiche che una famiglia oggigiorno può attraversare, sempre però sulla base della giustizia che deriva dalla parola del Signore. La giustizia di quest'uomo dimorerà in eterno. Questa è una grande benedizione. Tutte le battaglie, tutte le tempeste che si abbatteranno sulla casa, sulla famiglia di quest'uomo, non potranno sradicarlo dalla sua giustizia, dal suo desiderio di mettere in pratica la parola, dal suo sentimento di timore verso il Signore. versetto 4. Adesso il Signore chiude questa prima descrizione intervenendo egli stesso sulla vita di quest'uomo. La luce si leva nelle tenebre per quelli che sono retti, per chi è misericordioso, pietoso e giusto. Dio interverrà egli stesso. Interverrà egli stesso nella vita di quest'uomo. Se quest'uomo e questa donna affronteranno delle problematiche, delle tenebre, sarà Dio stesso che interverrà. E badate bene, Dio non interverrà in modo esterno, ma come avete letto, la luce si leva nelle tenebre. Dio interverrà nel problema di questa persona. Accenderà la luce nel problema. Sarai nella malattia, Dio sarà nella malattia con te e lì dentro accenderà la luce. Sarai nella difficoltà, nella distretta, Dio sarà nella distretta, nella difficoltà con te, se sei un tipo di credente, come abbiamo visto al versetto 1 però. Ed è lì che accenderà la luce. Un giorno stavo andando al lavoro, stavo a Monza da mio cognato, devo fare il mattino, quindi alle 5 del mattino mi sono alzato, 5:20, ho messo il mio navigatore satellitare perché non conoscevo le strade e sono andato al lavoro. A un certo punto il mio navigatore satellitare, per farmi un bello scherzo, mi fa prendere una strada, mi fa abbandonare la superstrada che stavo seguendo, io fiducioso stavo dietro di lui, a un certo punto mi fa entrare in un parco, il parco delle Groane, non so per chi conosce le zone dove lavoro io, fratello Gino conosce, è un parco enorme, che prende diversi comuni e prende anche il comune di Garbagnato dove io lavoro. Comunque il navigatore mi fa entrare in questo parco. Voi immaginate, alle 5 del mattino, buio pesto, d'inverno, alberi enormi, strada piccolina, perché è un parco che si fa anche con la macchina, con le biciclette, ma le strade sono piccole, a doppio senso. Dissi, ma dove mi porta questo? Signore, aiutami, perché non so proprio dove, cosa fare. Voi non potete immaginare che grande consolazione è stata vedere l'alba, è stata a vedere la luce in mezzo a quelle tenebre, mi ha veramente rischiarato il cuore, perché ho cominciato a vedere la luce e ho visto davanti a me la strada rischiararsi e il mio cuore è stato sollevato. Immaginate che consolazione un cuore di un credente che si trova afflitto nelle difficoltà e Dio accende la luce proprio lì dentro, in mezzo al problema, nelle tenebre, insieme a lui. Che grande benedizione. Quale sconforto. Vedete lo stato eterno di benedizione, di beatitudine? Quale sconforto può turbare un cuore così? Quale tegola, quale masso che cade su un cuore del genere e fa comunque dei danni, ma può abbattere definitivamente il cuore di una persona che teme il Signore e mette in pratica la sua parola? Non ci sono problemi, non ci sono difficoltà, perché Dio accenderà la luce nelle tenebre. Al versetto 5, perdonatemi se prendo un po' di tempo, poi il fratello Gino Vairo dopo mi punirà come merito. Dal versetto 5, voi vedete che lo Spirito apre una seconda descrizione di beatitudine, di benedizioni che compongono questo stato continuo di beatitudine, aggiungendo un terzo mattone a quelli che abbiamo visto all'inizio. Felice l'uomo che ha compassione presta, egli guadagnerà la sua causa in giudizio, eccetera, eccetera. Felice l'uomo che ha compassione presta. Beato non è soltanto colui che teme la parola, teme il Signore e desidera ardentemente mettere in pratica la parola, ma poi, aspetto pratico, beato è colui che per tutte queste cose fa del bene, ha compassione del prossimo, presta, fa delle opere buone. Dio non ha chiamato a salvezza dei dottori soltanto, dei grandi studiosi, ma ha portato alla salvezza degli uomini che studiano la parola, temono il Signore, ma poi fanno del bene quando c'è l'occasione, che poi praticano la scrittura. Questo è un terzo mattone che non poteva mancare in questa descrizione. E a causa di questo mattone, di questo terzo mattone, ecco che si apre dal versetto 6 fino al versetto 8 una seconda descrizione di benedizioni. Dice, seconda parte del versetto 5, egli guadagnerà la sua causa in giudizio, versetto 6, perché non sarà mai smosso, la memoria del giusto sarà perpetua. Dio benedice sulla base della condotta giusta di quest'uomo, sulla base del fatto che quest'uomo e questa donna non soltanto predicano bene, ma praticano anche la scrittura, fanno del bene, Dio benedice queste persone e dice, in primo luogo, poiché tu hai avuto misericordia del prossimo, poiché tu hai avuto compassione del povero, hai avuto compassione del prossimo, del fratello che magari è accanto a te, io allora avrò compassione di te, io avrò misericordia di te, e anche nel giudizio io avrò misericordia di te, nessuna condanna cadrà su di te, perché poiché tu hai avuto misericordia, come dice nelle beatitudini, a chi ha avuto misericordia sarà fatta misericordia. Io avrò misericordia continua di te. Tu guadagnerai la tua causa in giudizio. Non sarai mai smosso da questa condizione di giustizia. E addirittura dice: la memoria del giusto sarà perpetua. Poiché tu ti sei comportato bene, poiché tu sei stato veramente un uomo, una testimonianza di me, io farò in modo, dice il Signore, che non sarai dimenticato anche dopo la tua morte. Le tue opere parleranno di te. E io ricordo, quando vedo i miei cugini qui in questa adunanza, ricordo la fede di mia zia e dico: Signore, è vero, io mi ricordo di questa donna, che forse non è stato uno scienziato, non è stato un grande luminare in questo mondo, ma io mi ricordo di questa donna. Perché? Perché le sue opere, per la tua grazia, parlano di lei, della sua fede. La memoria dei giusti non sarà mai dimenticata. Versetto 7 e versetto 8: benedizioni legate al cuore. Il cuore, che è la cosa più mutevole di questo mondo, il cuore, che è la cosa più ingannevole di questo mondo, viene benedetta dal Signore. Egli non temerà alcun sinistro rumore, il suo cuore è fermo, fidente nell'Eterno, il suo cuore è saldo, esente dai timori, e alla fine vedrà sui suoi nemici quello che desidera. Il cuore di questo uomo, il cuore di questa donna, che temono Dio e che ardono nel mettere in pratica i suoi comandamenti, è un cuore fermo, cioè costante, un cuore fermo. Che bellezza avere un cuore così benedetto dal Signore, fermo, costante nel Signore, fidente nell'Eterno, cioè fiducioso. Noi ci chiamiamo credenti, ma a volte il nostro cuore sa più di incredulità che di fiducia nel Signore. È un cuore saldo, cioè privo di corruzione, compatto. Saldo significa proprio questo, compatto, senza timori. È proprio il contrario dell'incredulità, è proprio il contrario della corruzione, è proprio il contrario di tutto quello che a volte viviamo noi nella nostra vita. E alla fine dice: vedrà sui suoi nemici quello che desidera. È un cuore che riceve sempre risposta dal Signore. Perché? Perché la sua volontà è la stessa del Signore. È un cuore che ha la stessa volontà del Signore. Che cosa desidera? Desidera che i nemici del Signore siano annientati e che il nome del Signore sia glorificato. Un cuore che ama il Signore, che cosa desidera? Desidera che il peccato sia annientato, desidera che l'ingiustizia sia annientata, che il demonio sia annientato. E stiamo vedendo nel libro dell'Apocalisse proprio come questo, alla fine dei tempi, i nemici del Signore saranno sconfitti eternamente. Versetto 9 e 10, anche qui, adesso ritorna all'intervento di Dio. Come Dio ha chiuso la prima descrizione, così Dio interviene e chiude questa seconda descrizione di beatitudine, di benedizioni. Egli ha sparso ai bisognosi, ha dato ai bisognosi, la sua giustizia dimora in perpetuo. Vedete, ritorna questo concetto. La sua potenza si innalzerà gloriosa, l'empio lo vedrà e ne avrà dispetto, digrignerà i denti, si distruggerà, il desiderio degli empi perirà. Il Signore, intervenendo nella vita di quest'uomo, farà in modo che non soltanto egli tema il suo nome, serva il suo nome mettendo in pratica la scrittura, eccetera, eccetera, ma Dio stesso, abbiamo letto al versetto 9, farà in modo che i frutti di giustizia di questa persona si moltiplicheranno, saranno sempre più fruttuosi. Questo lo possiamo leggere, perché questo versetto, poi do soltanto la citazione, poi chi vorrà lo vorrà leggere a casa. Questo versetto 9 di questo Salmo viene ripreso da Paolo nella seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 9, versetti 8 e 9, dove l'apostolo Paolo, parlando proprio del fare del bene, dice proprio che il Signore moltiplicherà i frutti di coloro che faranno la sua volontà. Come lui dà la semenza, dice Paolo, all'agricoltore, così Dio ci darà la forza di ancora di più moltiplicare i frutti della nostra giustizia, in modo tale che la nostra giustizia duri in eterno, sempre a causa e per forza del Signore. E alla fine il Signore metterà questo spettacolo davanti agli occhi dei non credenti, davanti agli occhi degli empi. Metterà questo spettacolo di uomo, questo spettacolo di donna, questo spettacolo di famiglia cristiana che vive in questo modo davanti agli empi, e dirà: questo è quello che io ho in mente per l'uomo. E anche se l'empio, con tutte le sue forze, con tutte le forze del demonio, vorrà distruggere questo piano di Dio, è scritto che il suo desiderio non si realizzerà mai. Il giusto e la sua famiglia vivranno per sempre. L'empio non potrà fare niente per cambiare e per sovvertire l'ordine di Dio. Dove Dio benedice e benedetto per sempre. Che il Signore possa benedire la sua parola e aiutarci ad entrare in questo stato di benedizione. Amen.
Amen. Voglio chiamare Massimo e invitarti a pregare. Massimo, papà Salisi.